Cash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, ben ritrovati, nuovo appuntamento su Radio Ticino con Mashup. Come state? Tutto bene? Siete pronti? Siete pronti per questo Natale?
Buongiorno, sì, sì, senti, sì, tutti sì, prontissimi, sì. Buongiorno e buon Natale, ecco.
Buon così. Natale a tutti, ma con calma, cioè, sì. A parte che domani, cioè,
sì,
voglio,
no, è dopo domani, però buoni preparativi al
sì,
Natale,
sì, 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 sì,
allora.
Va bene, grazie a tutti, l'appuntamento torna domani con Mashup.
E oggi era breve, oggi era una puntata breve.
No.
Sì.
In realtà sono contento perché andiamo a parlare di uno di quei film che ha fatto la storia del cinema, un grande pezzo, un grande, insieme a Buñuel, altro, cioè, siccome è tra annoverare tra le grandi pellicole che hanno reso grande il cinema italiano.
Allora, lo so che tu sei ironico, ma io amo davvero il genere e oggi andiamo a parlare del capostipite di ciò che ha dato via a tutto un genere cinematografico in Italia. Parliamo dei cinepanettone, quindi
certo.
Film comici divertenti che escono per Natale, che tu non apprezzi, ma
no,
tanta gente li apprezza.
Questo sì.
Ah, il primo della serie sì. Lo apprezzi perfino tu. E stiamo parlando Vacanze di Natale.
Sì.
Ecco, era il 1983.
Sì.
E una cosa che io non sapevo è che è uscito lo stesso anno di Sapore di Mare, che era uscito per l'estate. E visto il successo di Sapore di Mare, hanno fatto una versione un po' invernale sulla neve di Cortina d'Ampezzo.
Sì, sì, sì,
e quindi sono queste storie di queste famiglie. I personaggi sono i milanesi, e poi quelli tutti della Milano Bene, quelli ricchi, poi ci sono quelli de Roma, un po' più Caccaroni,
certo.
Tutte queste storie che riflettono però anche molto la, diciamo così, la società degli anni Ottanta,
certo.
No? E quindi però molto sul ridere, chiaramente c'erano interpreti come Gerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, insomma Stefania Sandrelli, quindi nomi anche importanti del panorama italiano, ed era un film molto divertente,
sì,
secondo
sì,
me.
Sì, sì.
Che poi ha dato via a tutti quelli che poi a te in seguito non sono più
piaciuti. No, è che no, adesso scherzi a parte tutto, però davvero c'è stato un po', no?
Una discesa nella...
a livello di non di qualità, ma anche di umorismo. Così. O probabilmente, come tra l'altro sentivo proprio questa teoria, è che la realtà è che la gente è cambiata parecchio.
E il cinepanettone no.
E il cinepanettone non ha seguito le persone, cioè il modo di vivere, di pensare, di vedere le cose.
Non lo so, adesso quest'anno non mi sembra sia uscito.
No, non c'è più da anni.
Allora rilanciamo il cinepanettone, io faccio un appello ai fratelli Vanzina, ci sono ancora, non lo so, sono loro che avevano fatto questo, di fare ancora cinepanettone. Tra l'altro la colonna sonora di questo primo cinepanettone, tantissima roba, una curiosità è che poi non è che è uscito il disco o la cassetta, perché qui ti piaceva quello con la compilation, forse costava troppo in diritti perché c'erano veramente grandi canzoni.
Sembra una compilation anni 80, il meglio degli anni 80.
Il meglio degli anni 80, c'è dentro di tutti, magari ci ascoltiamo anche qualcosa.
Ma perché no? Già che siamo qua con le mani.
Mashup su Radio Ticino.
L'appuntamento quotidiano con Mashup su Radio Ticino. Andiamo a parlare di neuroscienza applicata però alle cose semplici, va bene?
Sì, semplici o anche complicate, anche stressanti.
Sì.
Vogliamo capire, e soprattutto in questo periodo di festa dove si passerà anche tanto tempo in cucina, se non si va al ristorante, insomma si prepara il pranzo di Natale o la cena del 24, e quindi perché, ma non solo a Natale, in generale nella vita, la stanza della casa più stressante è la cucina.
Perché?
Perché? Perché ce lo dicono le neuroscienze. Per te è vero? È stressante la cucina?
No,
già tu non fai parte allora. No.
Non più di tanto, cioè no.
Cioè ti stressa di più il salotto?
Non mi stressa la casa,
okay,
però vabbè,
fortuna.
Comunque sì sì sì.
Allora, è stressante perché è una camera, una stanza ad alta frequenza.
Sì.
Prima spiegazione, quindi ci passi più volte al giorno e ogni passaggio in cucina richiede decisioni, perché devi sapere cosa cucinare, quale piatto usare, quale mestolo, dove metto gli avanzi, insomma c'è un sacco di roba quando vai in cucina. Ma tu scherzi, per me è uno stress. Il cervello umano, almeno il mio, quello di Matteo pare di no, deve fare troppe scelte in poco tempo e quindi c'è una sorta di fatica da decisione, più che se in salotto ti metti lì e ti leggi un libro o guardi la tele.
Ci può stare allora in questo senso.
Quindi più scelta hai, più da fare, più stress. c'è un secondo motivo. Allora, il disordine visivo manda in tilt la mente. E scusami, adesso qui non puoi dirmi che in cucina non si crea il disordine in continuazione.
Eh no, certo.
Io ho la sensazione di essere sempre in cucina a riordinare ed è sempre in disordine.
Vero.
Perché praticamente la psicologia ambientale mostra che gli ambienti sovraccarichi attivano l'amigdala, che è una parte del cervello che gestisce l'ansia.
Mm.
E quindi lì è un piatto sporco qui e là, la bottiglia fuori posto e metti via, c'è sempre casot, e quindi l'amigdala e quindi ti viene l'ansia. Terzo motivo, la cucina è legata a cura e nutrimento, quindi emozioni forti, profonde, no? E quindi se è un caos o se non hai cucinato bene, hai bruciato l'arrosto o che ne so io, e ti senti anche in colpa e insoddisfatto, e questo amplifica lo stress. Però la scienza ci dà un trucco.
Ah, guarda, per fortuna che c'è la scienza.
Allora, dicono che dei micro interventi possono ridurre l'ansia da cucina fino al 40%.
Ordinate su il Deliveroo, se non so.
Che cosa? Una persona Divora. Che fa esatto.
No,
io ho già pensato di usare i piatti di carta, ma poi inquini, vabbè. No, devi liberare una sola superficie e poi sono trucchetti, e impostare un cesto temporaneo per gli oggetti fuori posto. Quindi tu butti tutto lì e dopo ti sembra che ci sia ordine.
Quella roba io non va.
E io lo faccio, però dopo il cesto resta lì per un secolo, ovvio, e dopo ovvio. Non trovo più niente. Oppure usare anche contenitori trasparenti per vedere subito dove stanno le cose, così il cervello vede subito e adora la chiarezza visiva e ti stressa.
A me piace mettere a posto, sai che a me pulire la cucina piace tanto.
Ma dai, ma perché non vieni a casa mia ogni
tanto?
Ma proprio
bene, sai che non devono esserci neanche le...
No, ma quando è già mezza libera pulirla bene piace anche a me, invece quando è piena e dopo un attimo si ririempie, è uno stress, è uno stress.
Il bello.
Oh, vabbè. Beh, giustamente siamo diversi anche su questo.
Anche in questo senso. Va bene, quindi state fuori dalla cucina.
Ecco, ordinate, esatto.
Dai, tanti clienti che seguono su Radio Ticino e fanno pubblicità. Seguite i nostri inserzionisti, sai come facevano una volta?
Sì, andate lì.
Le nostre reclame.
Ladies and gentlemen, Merry Christmas and i fattoni. Ti è piaciuto?
Yes, absolutely. Andiamo subito con i fattoni. Iniziamo subito con questo. Nel nostro mondo moderno esiste ancora un discendente dei dinosauri, che sono gli uccelli.
Sì. Infatti pare che non avevi detto una volta T-Rex aveva le piume, bisogna rifare tutti i film.
Bravo, bravo.
Vedi che ti ascoltano
i
tuoi fattoni.
Sembra strano. Se metti un chicco d'uva nel microonde si trasformerà in una palla di fuoco. Volete vedere come? Facciamolo subito.
No, non fatelo. Poi si incendia il microonde con colpa nostra.
Quando si fa una doccia calda, le persone sperimentano un aumento del flusso di dopamina, che porta maggiore creatività. Per quello che sotto la doccia siamo più creativi.
Le buone idee vengono lì. Ma se fai la doccia fredda, no, allora.
Il 19% delle barriere coralline del mondo è morto, compreso circa il 50% di quelle dei Caraibi.
Pensavo peggio, né?
Sì.
Perché quando vai a vedere, cioè a fare snorkeling in giro per il mondo, è sempre più morto tutto.
Alla nascita i cuccioli di panda sono più piccoli dei topi.
Dai!
Ebbene sì.
Oh, che roba.
Ebbene sì. Basta.
Così è finita
lì. Oggi è così, questi erano i fattoni di quest'oggi.
Oggi
che
avevano... velocissimo,
sì.
Non avevi voglia di prepararne.
No, secondo i dati più recenti del National Safety Council, le probabilità di morire a causa di un infortunio sono appena 1 su 23.
Finiamo in bellezza.
Per una persona nata nel 2004.
Noi che siamo nati prima. Lasciamo vago.
Tra l'altro che andavo a farla. Ed eccoci qui in questa puntata di Mashup, naturalmente con l'appuntamento dedicato al nostro fantastico quizzone di Natale.
Senti, abbiamo quindi un ospite o cavia o vittima. In studio.
Vittima inconsapevole di questo momento dedicato al concorso, ovvero Giada Stelling.
Ciao.
Ciao. Allora, io sono un
quella
po'...
Giada dell'oroscopo.
Esatto. Giada dell'oroscopo è più riconoscibile, in effetti.
Sì, ma secondo me
il suo vero nome davvero, il secondo nome è dell'oroscopo attaccato assieme.
Tutto attaccato, però non lo sapevo, vedi. Sei nata con un destino destinato.
Guarda che ti prende in giro, ma io ho davvero tentato all'anagrafe.
Ah, veramente? Volevi cambiarti il nome con dell'oroscopo?
Sì, il problema è che ho avuto un pessimo tempismo e dovevo partire per le vacanze. Ho rinunciato prima che con gli incarti si potesse andare avanti. Adesso per 10 anni oramai i documenti sono fatti.
Vedi.
Ok. Vabbè, adesso ti rallegriamo noi col quiz di Natale. Anche se hai documenti vecchi, col nome vecchio, ma hai grandi possibilità di vittoria e di battere e tutti gli altri che sono andati malissimo fino adesso.
Da un lato incoraggiante, perché almeno se non eccello sto nella norma.
Cioè, non può che andare meglio.
Male.
Di solito il primo è un po' il più difficile. Qual è la prima raffigurazione nota della Natività nella storia dell'arte cristiana? A. Un affresco delle catacombe di San Sebastiano a Roma. B. Un'immagine nelle catacombe di Priscilla a Roma. C. Un mosaico bizantino del V secolo.
Mi sono già perso.
Anche io, se ce l'ho qua. A, B o C?
C.
C, no, non è giusto. Era un'immagine nelle catacombe di Priscilla a Roma, ecco, che era la figura proprio la Madonna col bambino e risale al 3° secolo ed è considerata la più antica rappresentazione nota della Natività.
Okay.
Quindi
prima?
Se volete vederla andate a Roma. E prima nessuno la rappresentava. Cosa prima?
Non c'è mica da 2000 anni.
Sì, cioè, tecnicamente... ma la rappresentazione l'hanno disegnata.
Ho capito, ma non è che a un certo punto c'è.
Magari l'hanno rappresentato, ma poi nel corso del tempo sono stati
prima
rovinati.
Non la rappresentarono. Okay. Chi lo
e
sa, ma
qualcuno ha deciso di rappresentarlo.
Sì, esatto. Nelle catacombe Priscilla a Roma. Ecco, quindi questa è più facile.
No, rifammi la domanda a uno che ti rispondo bisto giro.
No, questa la sai, secondo me. Vediamo. Perché parla di stelle. Vabbè. Allora, in quale paese è tradizione accendere lanterne di bambù, carta e candele in forma di stella? A. Filippine. B. India. C. Thailandia. Per il periodo natalizio,
Sì. Mannaggia, appunto la A.
Punti la A e hai fatto 100.
Sì.
Complimenti. E ora l'abbiamo azzeccata. Attenzione, siamo già sopra la media.
E si chiamano i parole. Sono lanterne a forma di stella, 5 punti e simboleggiano la stella cometa.
Molto
e poi
bene.
Nelle Filippine si inizia già a settembre a decorare per Natale.
Come casa mia,
esatto.
Non oso pensare. Hai fatto tu le decorazioni?
Cioè, quando le ho fatte? Ho cominciato.
Ottobre?
No, dai, inizio dicembre.
Ho un'amica che non smonta mai l'albero di Natale perché appunto. Le dà troppa gioia, quindi è una decorazione fissa.
Sì. Tu le fai? No, tu non le fai.
No.
Tu metti sì, i topi morti che scendono.
No. Non fai le decorazioni.
Non sono così gotica, io sono da fatine.
No, è vero, le fatine.
Tu. Beh, topi morti arriva lui.
La stella cometa, da te me l'aspettavo, una bella stella cometa.
No, cioè è già molto molto tematica a casa mia, non avanza molto spazio per le decorazioni tematiche.
Per, secondo me, è così.
Allora,
andiamo
questa
con l'ultima.
Se la indovini sei quella che ha fatto
meglio. Mancano comunque, tutunci.
È giusto.
Vai.
Da quale città britannica proviene la tradizione moderna dei Christmas crackers? I tubi che scoppiano, io non lo sapevo, tirano dei tubi a Natale, sì. Ci sono dentro dei regalini e metà resta a te, metà a me, chi ha dentro i regalini se li tiene e fanno pac, crack. Ecco, allora l'hanno inventata a Manchester, a Leeds o a Londra? Ah, Manchester o Manchester? No! Invece è stato fatto a Londra, a Clerkenwell, che deve essere un quartiere. Sì. Tom Smith, un pasticcere che nel 1840, ispirato allo scoppiettio dei ciocchi del camino, ha fatto queste cose che fanno
quando scoppiano
e poi c'è dentro i regalini divertenti, una barzelletta, una corona di carta, cose così.
Perfetto.
Per rallegrarsi.
A questo punto il mio augurio è che tutti gli altri continuino a sbagliarle tutte, così,
certo,
che io mantenga il primato.
Sì,
no, non è vero, l'augurio è quello di un buon Natale a tutti, ovviamente.
E soprattutto il segno
il favorito, vuoi dire,
sì,
di questo
cometa,
Natale,
dai, per tutti, non diciamo un favore, a Natale siamo tutti favoriti,
se ci
dai.
Saranno 3 segni favoriti, veloce così.
Capricorno,
sì.
Sagittario e il terzo in realtà sono un po' combattuta tra i Toro e gli Ariete.
Bene,
non io non ci sono, non ci siamo, no, quindi non ci
abbiamo
interessa.
Abbiamo risolto, sarà un altro Natale di nuovo. Okay, grazie mille.
Grazie,
grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
E anche oggi è giunto il momento di salutarvi. Mi dispiace un po', ma ormai bisogna.
Però prima di farlo,
sì,
noi vogliamo raccontarvi, diciamo, un punto, una domanda che si ponevano sui giornali nel 1908, proprio nel periodo di Natale, 21 di dicembre. Si chiedevano: il centro della Terra è rigido? È davvero rigido?
Cioè, non è liquido, nel senso,
appunto,
non è quella lava incandescente.
Sì, che dicono di esserci. E allora, a risposta, c'era il noto astronomo Camillo Flammarion, che pubblica in proposito un articolo in cui ricorda innanzitutto la teoria di Lord Kelvin sulle condizioni interne del globo. Lui dice: se la Terra fosse in gran parte liquida, la porzione liquida dovrebbe obbedire alle regole alle leggi delle maree, e la crosta di 100 km di spessore non potrebbe opporvisi. La crosta quindi sarebbe regolarmente spezzata ogni giorno.
Quindi non può essere che liquida. Dentro è liquido.
Questo
il centro
lo dicevano
della
nel 1908 a Parigi, capisci?
E adesso cosa dicono?
Non lo so cosa dicono, però quello che dicono è che, cioè, qui la mettevano giù così.
È ancora un mistero. Chi è andato davvero al centro della Terra?
Sempre che la Terra sia piatta.
È vero, perché se è piatta dov'è il centro?
Non c'è il centro.
Ah, caspita.
Se sotto non c'è niente.
Cioè, abbiamo un sacco di dubbi. Sì. Viviamo nel mistero più totale.
Sì, in questa trasmissione complettista che vi tiene compagnia ogni giorno tra le 12 e le 13, tra le 5 e le 6 del mattino. Naturalmente stiamo scherzando. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi.
E ci risentiamo domani.
Per la vigilia, giustamente.
Domani è la vigilia di
Perfetto,
già.
Infatti.
Wow.
Ok, a domani.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Mashup su Radio Ticino.